Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, una trasmissione di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith e Der Director. Buon ascolto.
Buonasera a tutti dal bar del Traumfabrik. Questo è Bar Traumfabrik, radiofonica.com. Ricordatevi, ma tanto già lo sapete, che noi siamo in diretta, sono le 20.00.00 e oggi però è il 21 marzo, comincia la primavera, sentiamo tutti...
Evviva!
Sentiamo tutti l'aria più frizzante.
Sì, infatti, ma... influenza intestinale per tutti!
Bravo, Laszlo.
Solo per Laszlo.
C'è un problema tecnico, sono al bar ma sono senza una birra, ragazzi.
Adesso te la procuro, favore, intanto dai le coordinate.
Allora, per voi che ci volete seguire ma anche partecipare, vi diciamo dove trovarci ovviamente su Facebook, ci cercate Bar Traumfabrik, c'è un bel loghetto rosso, ci potete scrivere, dare pareri e anche partecipare perché vi seguiremo. Sul canale Twitter ci trovate dopo l'hashtag Bar Traumfabrik o altrimenti classica email bar-t-fabrik con la k.eu. E potete scriverci, mandateci le vostre, fateci sapere.
Avete visto oggi Ozpetek al TG1?
No.
Ce lo siamo persi.
Ma meglio non parlarne, come diciamo sempre.
Un gattino arruffato che piange, triste, perché dice è stato difficilissimo fare un film come questo in Italia oggi, dove si fanno solo commedie. Però il box office ci ha ripagato.
Sì, perché il box office è sempre positivo.
Sempre positivo, ma... prima diciamo di che cosa parliamo, che dici? Non, meglio non parlare di Ozpetek, parliamo invece di Non buttiamoci giù di Pascal Chomeil, di Jimmy P, di Arnaud Desplechin, spero che Mincio, tanto non è collegato, non può correggere, del sorprendente The Imposter di Bart Layton. Avremo poi al telefono Giuseppe Carbone del Cinemastra di Gubbio, il nostro rinunciabile professore, e addirittura un collegamento dall'Australia. E abbiamo poi il nostro amico Giacomo Calzoni, che ci è venuto già a trovare altre volte. Ciao Giacomo.
Ciao, buonasera.
Dobbiamo dire che è la prima puntata senza il nostro uomo sul confine.
Sì,
ci dispiace molto, ma lui ha voluto festeggiare la primavera. Non so in che modo.
Beh, speriamo in un buon modo.
Ce lo dirà.
Ce ne faremo una ragione.
Simone.
Intanto diciamo che le sorprese al box office questa settimana sono state poche. Un box office piuttosto moderato. Allora, in testa, come sempre, 300, L'alba di un impero, Allacciate le cinture,
La spada, i muscoli sudati.
Questo,
sta spada tira, eh.
È primavera. E Allacciate le cinture, 300, L'alba di un impero, La sciabola, eccetera, eccetera, ha un risultato migliore rispetto ad Ozpetek, perché ha incassato 4.800.000 euro. Il film di Ozpetek invece ha incassato soltanto 3.500.000.
Che regalati, bro.
Regalati, sì.
Il bellissimo Her, oppure Lei, che dir si voglia, che è uscito la settimana scorsa, di cui abbiamo parlato tantissimo la settimana scorsa, ha incassato soltanto 500.000 euro. Averceli 500.000 euro. E si è piazzato al sesto posto in Italia, ok? Però continua stabile nei giorni successivi, mantenendo una media schermo di 230 euro.
Sì, che sembra sia stata più o meno stabile fin dall'inizio, quindi via, alla fine, per un film, immagino sia stato, io non l'ho visto al cinema, però immagino sia stato programmato in sale piuttosto piccole. No, neanche?
No, sala discreta.
Sì? Ah, però insomma via,
quindi
non sono tantissimi sti 230 euro di media schermo, però li mantiene stabili, è uscito da,
diciamo che
da
mi sembra settimana. Che sia terzo o quarto in classifica,
è sesto.
Si è difeso, adesso non ritrovo i dati con precisione, diciamo. Vabbè. Che questa è una settimana di buon cinema e infatti
non è andato,
non è uscito niente.
La settimana che inizia,
sì, questa che stiamo vivendo,
sì,
è una settimana di buon cinema. Tra le altre cose, che credo questo invece passerà nelle multisale in una serata evento, domenica appunto esce nei cinema Amazzonia, che è un film, un'animazione francese di...
No, non è un'animazione,
è un film sull'Amazzonia
vero e proprio.
Vedi, perché quando uno deve fare i compiti e non li fa,
a me sembrava che tu l'avessi visto con me a Venezia.
Non
c'eri quella
sera, gabbato con la scaletta, dicendo
allora
devi dire tu, ma
no, era film di chiusura di Venezia 70, di Venezia 2013. E vabbè, un film su una scimmietta abbandonata nell'Amazzonia, in realtà è il pretesto per far vedere delle splendide immagini della foresta amazzonica, però diciamo lo farei vedere a un bambino.
Una marcia dei pinguini in Amazzonia.
Sì, qualcosa del genere. Diciamo che nonostante non sia un'animazione, nonostante sia tutto reale, in realtà ha un che di artificioso. È anche divertente per un ragazzino. Diciamo che non da farci la corsa. Se avete dei bambini, portateci.
Con la voce del fantastico Alessandro Preziosi. Devo dire, non perdiamo un colpo.
Farà lo stesso effetto che facevano Aldo, Giovanni e Giacomo, no? Sopra gli squali, le tartarughe di Oceani. Che
sì, sì, effettivamente. Fiorello fece la marcia dei pinguini, sì, se non ricordo.
Non ricordo. Vabbè, sì. Comunque, invece parliamo due minuti di un altro film che è uscito ieri, che sì. È Non buttiamoci giù, ovvero A Long Way Down di Pascal Chomey, tratto da un romanzo di Nick Hornby. Qualcuno di voi l'ha visto oltre a me?
No.
Nessuno? Quindi solo io vi dico che
cos'è. Non ho fatto altro.
Però Nick Hornby lo abbiamo letto.
L'avete letto. Io invece non l'avevo letto.
Quindi... Io penso che uno dei più citati dopo le sorelle... No, non mi ricordo il nome delle sorelle Cime Tempestose.
Le sorelle Bandiera.
Brontè, delle sorelle Brontè al cinema.
Gli hanno fatto vari film, sì, ricordiamo Febbra 90, Alta Fedeltà, About a Boy.
Sì, sì. Si presta, una letteratura che si presta al cinema.
Pare di sì. Io purtroppo sono, nonostante sia l'unico che ha visto questo film, non sono affatto adatto a parlare di Nick Hornby, perché non ho letto nessuno dei suoi libri e non ho visto nessun adattamento.
E soprattutto non ti piacciono le donne.
Ma quello è un pochino sì, comunque ad ogni modo ho letto tra l'altro che questo film dovrebbe essere il peggiore adattamento da un libro di Nick Hornby. Ora io ci sono andato pieno di speranze perché ho visto al Sant'Angelo il trailer l'altra settimana e mi sembrava interessante. C'erano degli attori che reputo bravi come Pierce Brosnan, che a me piace molto e l'ho visto di recente in una bella commedia a Venezia, non so se Giacomo o Laszlo l'avevano vista.
All
You Need Is Love, Susan Bier, l'avevi visto?
Ne ho fatto meno, io sto con Lars von Trier.
Io no, però.
Una buona commedia, piacevolissima, una commedia, ma insomma magari ce ne fossero in Italia, e lui era stato molto bravo. C'è Rosamund Pike, che è la cosa più bella del film, come sempre fa un ruolo minimo, beh, non è bella?
Piacevolissimo.
Vedo
confermavo.
Ah, confermato. Splendida. E poi ci sono altri attori, questa Imogen Potts che sento che è sulla cresta dell'onda, io non la conoscevo, però so. Di che parla il film? Brevemente, parla di quattro persone che la notte di Capodanno si trovano sulla cima di un palazzo per caso al centro di Londra perché tutti e quattro si vogliono suicidare. Praticamente nei primi minuti di film praticamente si incontrano e a questo punto, diciamo, incontrandosi, nessuno ha più il coraggio di fare questo gesto estremo e fanno un patto, si accordano, fanno un patto per cui nessuno di loro si suiciderà fino a San Valentino e a San Valentino si rincontreranno per fare il punto sulla situazione delle loro vite. Ora l'idea bella stronzata.
Laszlo ha commentato no, ma leggevi un'altra cosa, credo.
Laszlo è noto per dare i giudizi con l'accetta senza no? Secondo me poteva essere un buono spunto, in realtà lo svolgimento non è buono affatto, perché non c'è, poi andatelo a vedere e diteci la vostra. Secondo me il problema principale di questo film è che non riesce a bilanciare bene l'aspetto commedia con l'aspetto tragedia, ovvero è troppo commedia in certi punti pur non facendo ridere, cioè vuole essere troppo commedia e non fa tanto ridere, e vuole essere tanto profondo e triste in altri punti e invece risulta un po' sopra le righe, un po' pacchianotto, non tanto.
Come dicevamo l'altra volta, non è facile fare un bel film da un buon libro. Adesso non so, questo non l'ho letto di Nick Hornby, forse tu l'hai letto, però
no, io l'ho letto ma non l'ho capito.
Tendenzialmente Nick Hornby fa sempre dei bei libri, dunque.
Beh, diciamo che Pierce Brosnan, così come Clint Eastwood, no, secondo Sergio Leone, aveva due espressioni, una col cappello e una senza. Brosnan ha due espressioni, una con la cravatta e una senza. Perché
c'era anche una
questa
di spalle.
È una cattiveria, voi l'avete visto in 007. Io no. Vi dico che nel film della Bier era stato bravo in un ruolo di
A me non era dispiaciuto nel
commedia.
Film di Polanski.
So se The Ghost Rider. L'uomo nell'ombra.
The Ghost Rider. Anche lì, per esempio, accidenti.
Vabbè, lì c'era il manico. Che quando lavora con i registi probabilmente si vede la differenza. Posso correggerti? Non è il peggior adattamento, secondo me.
No, c'è di peggio.
Il peggiore è l'adattamento, ossia il remake americano di Febbra 90, che rimane uno dei film cult per eccellenza, almeno per me che amo calcio
e
altro, calcio e birra e soprattutto altro. Comunque, e l'amore in gioco, dove c'era un supporters dei Red Sox gli americani non sanno stare fermi, ogni volta che ci provano fanno un disastro. E questo devo dire che è peggiore del peggio.
Ma perché vedi questi film?
Non li vedo, mi capita di vederli. Io ho visto tutti i Natale, tutte le vacanze in ogni luogo del mondo, dunque lo faccio per curiosità intellettuale.
Complimenti. Comunque, cosa salviamo di questo film? Allora, io non voglio dire che sia pessimo, ma insomma non vale granché. Diciamo che come canticchiava Imogen Potts in una scena del film, è un po' una... Niente, non vi facciamo invece sentire questa canzone, era uno scherzo.
In realtà ci poteva stare
perché i Bee Gees...
Ah no, però è una canzone che ha fatto storia, cioè è stata prima in mezzo mondo, se non
come
fosse
no?
Tre
no, no,
quarti
io,
del mondo.
Noi ne abbiamo già parlato, il director.
Però sono
a noi piaceva,
passati, dai,
poi ci dava anche gusto mettere una cosa un po' disco, che un po' disco poco politica, poco impegnata, così l'altro...
I Bee Gees sono stati la punta più alta della produzione culturale svedese negli ultimi 120 anni.
Ma non erano svedesi i Bee Gees, sbagli con Yabba forse.
Ah, Yabba!
Niente, è stasera vero, non ci siamo. Ma invece no, ci ascoltiamo.
Aprite la finestra.
Sempre da un pezzo anni 70.
Dovrebbero essere addirittura australiani, se non sbaglio.
Davvero?
Quindi addirittura siamo in tema. Guarda, non volevo.
Sicuro? Io no, di dubbio.
Ma guarda, adesso controlleremo.
Comunque ci sentiamo un pezzo tratto da una canzone degli anni 70.
rifatta dai nostri amici
negli anni 90.
Sì, non ci fanno cake loro. No, ci piacciono.
Sì, e è nel film poi questa canzone. Quindi ce la
perché siamo del livello intimo. Mitica.
I will survive. I was afraid. I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong. I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Break me with desire. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Just feeling sorry for myself, I used to cry. But now I hold my head up high, and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by, and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love.
love to give. I will survive, I will survive. Yeah, yeah.
Radio Film und Spaß mit der Bartraumfabrik.
Ah, siamo andati a leggere perché siamo tutti bravi col Google degli altri di dove sono i Bee Gees, e sono stati una band musicale mannese, così
mannese.
Così sostiene Wikipedia,
come Mark Cavendish
manaio,
però me. Diciamo che per chi non sappia bene dov'è il Manno, la Repubblica,
l'isola di Manno,
l'isola
nel
di
Manno,
diciamo che nel Regno Unito, però si sono formati in Australia, quindi dai, non siamo stati poi così
neanche tanto, sei stato tu, lui ha sbagliato.
Lazzo, no? Vabbè, ma l'isola di Man è più vicina dell'Australia.
Sì, sì, certo.
Va bene, ma voi che dite se parliamo anche di cinema?
Ma dai, dai, parliamo anche di cinema.
Proprio perché, a proposito di cinema, ieri è uscito in tutta Italia, tranne che a Perugia, Jimmy P di Arnaud Desplechin. Arnaud Desplechin. Jimmy P con Mathieu Amalric. Sapete che il francese
Amalric.
Andiamo
al dunque.
Mathieu Amalric, comunque Benicio del Toro, Gina McKee, ok? I tre attori più importanti del film. Presentato a Cannes lo scorso anno, nel 2013, è un film che ci racconta la storia di un uomo, un indiano della tribù dei Piedi Neri, reduce di guerra, della Seconda Guerra Mondiale, che ha crisi di panico, attacchi di panico, problemi
di panico
relativi alla sua salute mentale. Viene curato in un ospedale per reduci di guerra, appunto, e diciamo l'establishment militare, i medici militari snobbano un po' la sua situazione o la fanno molto facile, fino a che si rendono conto che invece le loro competenze si fermano e è necessario introdurre quelle di un etnopsichiatra. Nel caso il personaggio è quello storico reale di Georges Devereux, padre della etnopsichiatria moderna, come dire.
Sì,
Laszlo Kovács.
Padre ignoto, perché a quanto sembra questo libro del 51 da cui è tratto il film, che si chiama Terapia di un indiano delle pianure, appunto, è inedito in quasi ogni parte del mondo.
Però è una pietra miliare dell'etnopsichiatria.
Sicuramente.
Pare di sì, lui ce lo dice.
La cosa divertente, appunto, è che questo folle che si chiama Desplechin, che risponde al nome di Desplechin, che è considerato uno dei più grandi autori del cinema francese contemporaneo.
In Italia quasi sconosciuto.
Sconosciuto in Italia, sconosciuto il libro, e il film purtroppo stenta a trovare spazio in sala. La cosa ci dispiace molto perché il film
L'ha fatto ieri sera in streaming, è stato mandato in varie piattaforme di streaming italiane, tra cui ieri MyMovies gratuitamente, ma ho visto che è stato diffuso anche in altre. Un film che noi abbiamo visto grazie ai nostri canali particolari. Un film che io ho visto e devo dire che, parlandone con Laszlo l'altro giorno, avevo avuto qualche piccola perplessità, perché ci sono delle cose che ho detto sì, un bel film, ottime prestazioni, ci sono dei punti che mi hanno lasciato un po' perplesso, perché sono delle cose che vengono appena accennate. Non mi fare la foto di profilo che mi si vede troppo il gozzo.
Ci andava il nostro gozzo.
E vengono appena accennate e non approfondite tanto. Poi ci ho ragionato un po', ho fatto decantare come a volte faccio, e mi sono letto anche una bellissima recensione di Anthony Oliver Scott su New York Times, che, di cui vorrei citare una parte che ho tradotto un po' a braccio, così, che mi sembra che
finché a braccio va bene, a braccio riesce un po', è che non va più bene.
Lui dice: un film che sfida l'immagine cinematografica convenzionale del terapista eroico o diabolico e riafferma il valore della tradizionale psicanalisi basata sul dialogo e incentrata sui sogni, piuttosto che presentare i sintomi di Jimmy, che includono episodi catatonici e violente emicranie, come un enigma da risolvere. Il film le usa come un trampolino nel mistero della sua personalità, e pur non essendoci alcuna cura magica e permanente in vista, c'è una sobria umana convinzione che la sofferenza possa essere diminuita e la vita migliorata. Quello che il film presenta non è un caso di studio risolto in modo impeccabile. Una singola personalità umana non è come una porta chiusa che attende una chiave, ma più come un labirinto in perpetuo movimento, attraverso il quale si può forse trovare un percorso ingarbugliato che ripete i suoi passi, ma mai una via di fuga. La scrupolosità intellettuale di Jimmy P è ottenuta a volte a spese della potenza drammatica. Ovvero, questo film, tutto il resto rispetto all'indagine psicanalitica è un po' contorno, viene accennato senza entrare nei particolari, la storia dello psicanalista, altri dettagli. E questa cosa all'inizio mi ha lasciato un po' perplesso, ma poi in realtà va a favore del succo di questo film. Ecco, volevo dire solo questo.
Se questo è vero, non mi trovo d'accordo con l'esimio critico del New York Times. Perché invece io credo che la forza del film stia proprio in quel dialogo di quasi 110 minuti su 120 minuti di film. Sì. Non è un dettaglio, cioè nel senso la parte preponderante.
Io non sono completamente in disaccordo.
Voi dici siete una casta, siete una casta.
No, perché cioè, io penso che la parte più interessante del film sia tutta quella che va oltre il dialogo prettamente psicanalitico tra due personaggi. Non a caso poi il film sposa altri lidi, insomma vediamo l'infanzia del personaggio di Benicio del Toro, vediamo qualche sprazzo della vita, di questa storia che ha lo psicanalista Mattia Marric con questa donna sposata, insomma cioè come se tutto il ruolo ottenuto dalle parole in qualche modo fallisse, come se tutto quello che c'è intorno fosse quello che interessava veramente al regista.
Non lo so, io penso che questo sia...
Quindi quello... sei in totale disaccordo con quello che ha detto il critico?
Perché... ero in disaccordo con l'Aslo.
No, io, secondo me il senso era solamente, cioè per potenza drammatica si intende, io sono uscito dicendo sì, ci sono, mi sembra che delle cose siano lasciate in sospeso e non si capiscono tanto bene. In realtà è una scelta precisa questa.
C'è una volontà da parte del regista di creare quegli spazi dentro il quale lo spettatore è attento. Esatto. Io credo questo sia quello che classicamente viene inteso come film intellettuale, ma non come diceva Simone la puntata scorsa, troppo intelligente perché le persone lo vedano, ma intellettuale nel senso perché fa un'operazione che dovrebbe fare l'intelligenza in genere, ossia prendere una cosa molto alta e piccola, perché comunque questo libro è completamente sconosciuto, e riuscire a portarla a livello di chiunque, perché questo film ha molteplici piani di lettura. Io veramente è un film che si basa sulla parola, che forse è lo strumento principale di comprensione dell'umanità. È un film che, basandosi sulla parola, snocciola quelli che sono i temi che la bestia umana, così più di tutti, rappresenta nella sua storia, ossia gli olocausti, i massacri, le sparizioni.
C'è un parallelismo infatti tra l'olocausto nazista e quello che gli americani hanno fatto ai nativi americani.
Quello che accadono è un film che già, scusa, nel suo incipit, quando dice questo film è tratto da una storia vera, ti suggerisce tutto un intreccio pazzesco che è fatto di guerra, religione, esilio, politica coloniale, il West americano. È una premessa molto simile a quella di 12 anni schiavo.
No, tu adesso metti 12 anni schiavo ovunque.
No, nel senso che questi due film a loro modo raccontano due olocausti interni, due massacri, due non lo so... come definire, tragedie di un paese che fatica a tirarle fuori. È inquietante veder raccontato dallo stesso indiano quella che è la condizione per la quale noi abbiamo conosciuto, tanta letteratura, tanta stampa ci ha raccontato degli indiani d'America nel primo dopoguerra, prostitute e alcolizzati.
C'è anche secondo me un passaggio fondamentale quando commenta uno dei medici che dice forse siamo noi a non capire lui, cioè nel senso veramente no, mettersi in una posizione diversa rispetto a chiunque è differente, a chiunque
che è un
non
po'
ha
è un po' il succo dell'etnopsichiatria,
sì,
credo,
sì,
no?
È un po' il tema dell'altro che emerge in questo film, perché ci sono due altri. C'è un altro che è l'indiano, l'altro con una cultura diversa, eccetera, ma c'è anche un altro che è il francese,
sì,
no?
Che
anche lui è l'altro, anche lui viene da lontano, anche lui viene snobbato in un certo senso.
Anche lui non è De Vero, perché è Dobo.
Giorgi Dobo si chiamava, sì.
Lui nasce in Romania, è un ungherese.
Potete andarvi a vedere la pagina di Wikipedia dedicata a lui, che dice due o tre informazioni interessanti che noi non stiamo a snocciolare.
È come una matrioska con più, no, un gioco di scatole cinesi, dove c'è sempre un altro, dove c'è una cultura diversa, un uomo che viene da un'altra parte, che ha un'altra storia, che ha un altro sé, e è evidente appunto anche questo snobismo, ripeto, degli scienziati, degli medici americani che hanno bisogno che trattano per conoscere l'altro,
il matto per capire il matto,
per conoscere il loro altro che è dentro, appunto dentro di loro, che loro lo hanno ucciso, ghettizzato, però no, se ne vogliono lavare le mani, quindi chiamano un altro da fuori, e loro con una certa sufficienza, per poi comunque riconoscere la capacità, l'abilità, l'arte, la conoscenza, la scienza di un altro.
Sì, io comunque credo che poi l'aspetto più interessante del film sia che non si sofferma tanto sulla componente psicanalitica o psichiatrica della questione, ma proprio sulla questione umana, e soprattutto su una concezione di cinema classico, pacato.
Sì, cinema, sì, decisamente. Beh,
c'è John Ford da un lato e dall'altro,
sì, c'è
Truffaut.
C'è West.
E dall'altro c'è Truffaut, perché
il ragazzo selvaggio.
Questa, sì, questa parola preponderante. Devo dire una cosa, però, io invece che forse aspettavo un film sulla psicanalisi da un po'. Che credo, almeno per quanto mi riguarda, per la mia conoscenza,
mi parlavi del parallelismo col film di Cronenberg, sì, che sì, sulla psicanalisi è riuscito un po' meno.
È il film che avrebbe voluto fare Cronenberg,
no, secondo me non avrebbe voluto,
che ha inseguito tutta la vita, che ha inseguito tutta la vita,
lo so, questo, che sono d'accordo con Gianni,
evitiamo di entrare in questo terreno,
secondo me lui non avrebbe voluto fare,
voglio dire una cosa, chiudo dicendo semplicemente una cosa per quanto mi riguarda: ogni parola, ogni battuta pronunciata nel film, per dire, mi ricordo quella che diceva all'inizio, De Vere dice: mi scusi per il mio inglese, è un po' grezzo, no? Chiude in sé una miriade di letture, perché va in profondità in quella che è l'aspetto storico, culturale, perché si mette sullo stesso piano dell'indiano. Ci sono due inglesi meravigliosi, sì, in quel film.
Inglesi meravigliosi che però capisci solamente se hai avuto la possibilità di vedere il film come noi,
in lingua originale. Ma come uscirà in sala?
Non lo so,
doppiato, in italiano.
Non ho visto il trailer,
ma sicuramente in italiano.
E appunto, poi perché l'abbiamo visto in lingua originale, possiamo anche dire che i due attori sono
pazzeschi,
straordinari.
Io la sintetizzerei così: squarci verticali nella storia con la S maiuscola, che sono appunto le profondità che si possono leggere in questo dialogo meraviglioso, e il piano orizzontale comprensibile a chiunque, perché è dato in una maniera semplicissima. Io sfido chiunque a vedere questo film e a non in qualche modo comprendere il dramma umano, il dramma storico che è celato dietro questo film.
Il doppiaggio potrebbe devastare, perché queste sfumature di accento non sono riproducibili con un doppiaggio, se non con delle macchiette catastrofiche che a volte vengono fatte, peraltro,
menzione. Tremende.
No. È il momento di ascoltare.
Al volo postiamo il trailer, così, sì, certo. Si va a incuriosire ancora di, sì, più.
Se allora lo trovi in lingua originale con i sottotitoli, faresti.
Allora, intanto mettiamolo.
Abbiamo quello italiano.
Poi passo per volta.
Tocca a me. Aspettavo questo momento. Aspettavo questo momento da una vita, poter lanciare una canzone in radio, non l'ho mai fatto. Che emozione.
Ti tolgo anche la base.
Per la prima volta ascoltiamo musica alta e bassa in questa trasmissione, dove si va sempre alla ricerca della chicca. Dedichiamo questo momento a Edith Piaf e ci ascoltiamo La Foule, se ho detto bene, non lo so, che è un film che in qualche modo tange il film di De Plechin, e se avete modo di ascoltarvi il testo, leggerlo, capire.
Proposta Air Director con il testo. Eccola qua.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin, et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Thank you.
Traumfabrik.
Eccoci, noi siamo qui e con noi, però in collegamento telefonico da Roma, credo che ci sia Marco Della Torre. Marco, ciao, ci sei?
Ciao, sì sì, ci sono. Ciao a tutti.
Come mai a Roma? Come mai a Roma?
Sono a Roma.
Prima tutto ci vive.
Sì, ci vivo e ci lavoro ogni tanto, non sempre, ci però.
Ci lavora, pagliaccio.
E stasera sono qui allo Spazio 900, dove c'è la festa per il la quinta festa per di Fabrik du Cinéma.
Che culo!
Presentano la rivista, non so se la conoscete, una rivista del nuovo cinema italiano.
Ah, c'è la festa di Fabrik du Cinéma, quindi c'è un nostro amico lì, Alessandro Amato, che salutiamo.
Salutaci Alessandro.
Va bene, se lo riconosco.
No, adesso tu fai un cartello e scrivi Alessandro Amato.
Ma senti, ma siccome in questi giorni c'è il Riff, tu sei stato a vedere qualcosa al Riff?
Sì, sono stato ieri sera con un amico, ho visto dei corti di animazione, uno svizzero, un altro norvegese, quello norvegese molto bello, si chiama Cowboy in Color, che è un tutto strano perché è un po' sperimentale, gioca sui colori, è molto interessante. E successivamente c'è stato questo documentario su dei podisti non professionisti che fanno le ultramaratone in giro nei quattro deserti del mondo, insomma, e fanno questi 250 chilometri in un anno solare. È un documentario molto coinvolgente.
Un documentario italiano?
È un documentario, no, americano, perché è americana e ha lavorato in passato con la BBC e anche con i canali tipo National Geographic e altri.
Senti, ma poi faccio il pezzo come a 610, che fanno finta di niente. Io so anche che domani alle 18:30 in sala 1 c'è l'anteprima del corto La Stanza di Massimiliano Battistella, a cui hai lavorato come coordinatore di produzione, o sbaglio?
È vero, chi te l'ha
è così questa? Mi sono documentato, abbiamo una redazione potentissima.
Sì, domani a Riff, a Roma Independent Film Festival, al Nuovo Cinema L'Aquila, c'è la proiezione in concorso di questo cortometraggio, che è anche questo un corto sperimentale, e è una storia surreale, anche un po' ispirata a Matisse e a Magritte, e con Marina Rocco, Marco Servienti, poi c'è anche Cristic che fa un cameo. Io ci ho lavorato e è stata una bella esperienza e spero che prima o poi lo vedrete.
Ha potenzialità questo ragazzo, lo vedremo.
Scusa,
nel
chi
lungo.
C'è che fa un cameo?
È Simone Cristicchi, il cantante.
No, scusa, dobbiamo mandare un campione audio, poi lo sentirai nel podcast.
Erano anni che avevamo preparato.
Senti, ma è un ragazzo talentuoso, esordirà prima o poi con un lungo, oppure?
Sì, sta scrivendo per poi fare un lungo, speriamo che succeda presto. Bisogna trovare una produzione che finanzi il progetto, quindi speriamo.
Senti, oggi hai fatto un colloquio di lavoro, mi dicono sempre dalla redazione, giusto?
Vabbè, queste sono cose personali.
Te lo chiediamo perché te lo chiediamo perché ci sono delle notizie su cose all'orizzonte, insomma.
Sì,
su film in lavorazione.
Sì, c'è un film che sta partendo, prodotto dalla Wildside, i registi sono gli autori di Boris. È una commedia anche questa surreale, con si fa il nome di Mastandrea come protagonista, e anche questo, ecco, speriamo che parta a breve,
a breve.
E che io sia
devi pagare gli affitti sì,
devo pagare gli affitti.
Comunque ha ragione Ospetec, allora si fanno solo commedie in Italia?
In Italia si fanno solo commedie, beh, fino a un certo punto, perché per esempio qui a Fabrik hanno presentato dei film italianissimi, però esportabili, perché sono con cast stranieri recitati in lingua inglese, e non sono commedie, sono alcuni horror, alcuni fantascienza, altri drammatici. E tra l'altro uno di questi è The Elevator, che è stato girato interamente a Cinecittà, all'interno di uno studio, in un teatro di posta, dove è stato ricreato questo ascensore Esatto, sì, sì.
Sì, ne ho sentito parlare. Va bene, Marco. Noi
grazie mille.
Ti ringraziamo per questo puntuale report. Mandaci molte
Prego.
Foto. Mandaci foto della festa, soprattutto dei
Va
VIP,
bene.
Visto che tu sei uno che sa fare le foto dei VIP.
E quando sarai famoso, ricordati degli amici.
E certo.
Esattamente.
A presto, certo. Marco. Non buona mancherò. Serata.
Ciao, Marco.
Anche a voi.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao Marco!
Ciao! Ciao! Ciao!
Ti saluta anche il nostro amico Nanni Moretti. E a questo punto passiamo dai grandi spazi dalle grandi pianure di Jimmy P. Passiamo, tra poco parliamo degli spazi del Texas e sentiamo un pezzo tratto da un film dei Coen che era Fratello, dove sei?
In constant sorrow.
Avrebbe voluta cantarle e suonare a Lazlo con il suo ukulele, ma abbiamo scelto i Soggy Bottom Boys.
E ho scelto di vivere.
Una band fantasma, nel senso non è una band vera, via. È una band creata appositamente per, ma
quel film.
Ma ci è riuscita bene.
Benissimo,
via,
benissimo.
Ha funzionato. E anche quel film, come questo film di cui parleremo adesso, giravamo per le praterie, eravamo negli States, quelli profondi, no? Allora, adesso entriamo nel Texas, quello di San Antonio, quello di cui è territorio The Imposter, il film di Bert Layton, di cui parliamo, un film che ci fa pensare, un film importante sullo scambio di identità, ma anche sulle necessità, quelle di chi ha bisogno di cambiare la sua identità per rinascere, rifarsi una vita, e quella è il cambio di identità di chi invece, la necessità di chi ha bisogno invece di credere a qualcosa, ha bisogno di credere che la persona che ha di fronte è un'altra persona.
Sì, di che parla questo film? Diciamolo brevemente, perché anche questo non è uscito in sala, almeno a Perugia non è uscito.
Uscirà
in
la settimana
sala.
Prossima, ne ho certezza.
Ne hai certezza? Sai no, dove? Non lo diciamo.
Non lo dico dove, non lo diciamo. Uscirà la settimana
bene, prossima. Andatelo a vedere perché è un film che vale veramente. Sembra sia uscito in DVD Feltrinelli. Brevemente.
Uscirà. Prima fa un passaggio
no,
cinematografico.
Sia già uscito.
No.
Ah, no?
Fa prima un passaggio cinematografico.
E poi.
Comunque siamo nel 1997, un film ambientato tra la cittadina spagnola di Linares e appunto San Antonio.
Ambientato sostanzialmente in Texas,
sì,
ma
fra
molto
fra
brevemente.
Linares e San Antonio.
Molto brevemente che succede? È una storia vera innanzitutto, perché se fosse stata una storia scritta, inventata, sarebbe stata assolutamente incredibile, non ci avrebbe creduto nessuno. È tutto vero. Cosa succede? Nel 94 sparisce un ragazzino da una città del Texas, un tredicenne, e tre anni dopo ricompare misteriosamente a Linares in Spagna, dicendo di essere fuggito da una setta di violentatori paramilitari. Il problema qual è? Che dai primi istanti del film, attraverso la intervista, la ricostruzione fatta da questa stessa persona, noi sappiamo che non era affatto il vero ragazzino scomparso, ma era una persona che ha assunto la sua identità e ci racconta passo passo come ha fatto, con il rientro in famiglia, anche con questa famiglia che l'ha accettato come se fosse il figlio, credendo, sembra che fosse il figlio, con delle piccole parti ricostruite e la gran parte fatta di interviste ai personaggi reali di questa storia.
Chiaramente non vi abbiamo raccontato niente,
niente,
abbiamo raccontato,
non vi abbiamo raccontato
i primi tre minuti di film.
Anche sì, perché oltre ad essere uno splendido documentario, è costruito un po' come un thriller, è pieno di colpi di scena e man mano che andate avanti vengono rivelate delle parti.
I personaggi sono tutti meravigliosi.
Sono tutti meravigliosi.
Tutti meravigliosi, soprattutto che sono gli attori, cioè quelli sono che quelli hanno vissuto
veri.
La vicenda sembrano degli attori consumati.
Tanto che io e Laszlo l'altro giorno commentandolo ci siamo detti, sono sicuramente gli attori.
Frédéric Bourdin, che è
un pazzo scatenato.
Conosciuto ai più come il camaleonte, trovate lui, googolando, trovate molte cose su di lui. Lui è un uomo che nella vita, se voi vedete su Wikipedia c'è scritto nella sua vita, la sua professione è impostore seriale.
È una cosa incredibile, un sociopatico
professionista. Ha rubato più di 500 identità diverse nella sua carriera da impostore, ha interpretato i panni di alcuni ragazzi scomparsi, come in questo caso anche precedentemente. Caso eclatante, al di là di quello raccontato nel documentario, è quello di un ragazzo che si chiama Leo Ballì, ragazzo sparito da 10 anni in Francia. Lui si era presentato alla famiglia, l'avevano accolto in famiglia e è stato smascherato solo dal test del DNA. Immaginate la capacità attoriale e mimetica di questo fantastico personaggio.
Ma immaginate anche la necessità che hanno gli altri di credere che lui sia chi dice di credere.
Oggi siamo sul terreno cinema e psichiatria, indiscutibilmente.
Guarda, c'è una piccola cosa che ho trovato in un giornale che non vi dico.
Una biblioteca
profondissima. Irene Soave è una nota scrittrice di cinema e lei classifica i matti veri da quelli falsi, ok? Fa un gioco. No, nel mondo del cinema, come per esempio Javier Bardem in Non è un paese per vecchi, è un matto vero, invece
un matto credibile,
invece Hannibal Lecter è considerato un matto poco credibile,
un matto
come tutti vorremmo che
dovrebbe
fosse.
Dovrebbe essere all'Isola Polvese.
Sì, le ultime tracce lo davano all'Isola Polvese.
Attenzione, non ci andate.
È qua a Martroi.
Qui alla Polvese.
Comunque, torniamo a parlare del nostro film, eh? Ok? Adesso ho perso il titolo.
Sai, siamo al bar.
È passato un attimo.
The Imposter.
Hannibal Lecter. Andiamo avanti sui matti. Quali altri matti?
Dai, veramente? Altri matti? Allora, abbiamo per esempio Stanley Tucci, che in Amabili Resti interpreta un matto credibile.
Film che non ho visto.
George Harvey, neanche io. Invece Sean Penn, Dead Man Walking, non è considerato un matto credibile.
Ma
okay?
Dottor Smith, in che senso credibile o non credibile? Tu che te ne intendi?
Realistico.
Tu che di matti te ne intendi?
Facciamo un esempio. Io me ne intendo perché sto in mezzo a voi, chiaramente. Per esempio, Hannibal Lecter non è considerato un matto reale, credibile, ma dagli psichiatri e non da me, che hanno partecipato a questa piccola, diciamo, intervista a cui ha fatto la giornalista, perché è troppo perfetto, ok? Perché lui ascolta jazz, lui è un uomo che ha avuto avuto grande successo. Lui è un uomo.
Frédéric Bourdin ascolta tantissimo Michael Jackson. Vedo che la frega.
Ecco che
Michael Jackson.
E quindi comunque
io avevo mandato un link a qualcuno da postare su Facebook.
Comunque, scusate, due parole, Laszlo, tu che sei il più esperto, due parole sullo specifico filmico di questo, perché allora, abbiamo detto solo cose.
Io lo trovo un documentario raffinatissimo e molto bello, perché non si concentra sulla vicenda, ma è sostanzialmente un documentario che sfrutta la vicenda per raccontare un personaggio. Cioè, nel senso, il vero protagonista del film è Federico Bourdin, veneto, arcinoto alla polizia italiana. Perché il regista Bart Lydon, che ha vinto con questo film il premio, il BAFTA, che è il British Film Award, eccetera, eccetera, come miglior opera prima nel 2013.
È stato al
Sundance. Comunque è un'opera molto celebrata in Inghilterra, proprio per questa sua particolarità. Uno sguardo nuovo sul documentario. Bello. Molto, molto interessante.
I documentari di solito sono un po' noiosi.
E soprattutto
la capacità
di individuare questo
I buoni documentari non sono noiosi. Io ricordo un bellissimo story Sweet Hell di 2 anni fa a Venezia di Sara Polley.
Stiamo lavorando per portarlo in sala.
Forse uno dei migliori che ho mai visto. È un film che racconta una storia che di per sé, cioè, potrebbe, come raccontare una storia familiare in modo che sia avvincente. Ecco, questa stessa qualità l'ho vista.
Io lo affiancherei a Take This Waltz, l'altro film di Sara Polley.
Sì. No, devo dire che lei è geniale. Lei è un'altra canadese. Canadese è un personaggio assolutamente che ha cominciato come modella, credo.
Ah, i primi film con Atomy Goya.
Sì, no, nel senso ci ha avuto un percorso straordinario. E questo, The Story We Tell, è un film che
spero che
riusciremo presto di portarlo al cinema.
Ecco, chiudiamo su The Imposter. The Imposter, andatelo a vedere perché. Prima di tutto perché è un film che non vi annoierà mai, vi terrà incollati alla serie. Anche chi non è un film anche di grande intrattenimento per chi vuole andarsi a vedere un thriller.
Anche senza allacciare le cinture,
non ce n'è alcun bisogno.
C'è una splendida fotografia. C'è tanta America.
E poi per chi invece cerca qualcosa in più, perché
scoprirà un personaggio, per chi non lo conoscesse, almeno noi del bar, dall'alto della nostra ignoranza, non lo conoscevamo minimamente. Un personaggio straordinario che ha un suo canale su YouTube. Seguitelo, perché
seguitelo, adesso non esageriamo, dateci un'occhiata dopo aver visto il film e fatevi una risata.
Quest'uomo ha fatto addirittura 3 figli, si è sposato, ha fatto 3 figli, la
e
cosa
attenzione,
è abbastanza
fingendo sempre di essere un padre diverso per ognuno dei 3 figli. E comunque lo metteremmo tra i matti veri, come il principe dei matti veri cinematograficamente parlando è lui, Robert De Niro, quando fa Travis Bickler.
Ah beh sì, lui è un grande matto,
è classificato come il più credibile di tutti.
Va bene.
Comunque,
allora
l'ho postato sul sito, sulla pagina Bartram Fabric, per scoprire chi è Frédéric Bourdin, che è stato ispirato in tutta la sua carriera da Michael Jackson.
Ecco qua. E invece noi ci ascoltiamo un altro brano, che è un pezzo tratto dalla colonna sonora di questo splendido film, che è una canzone di David Bowie, che dal titolo sembrerebbe dedicato a una regina dai costumi un po' sbagliati, una Queen Beach. I'm up on the 11th floor and I'm watching the cruisers we do. He's down on the street and he's trying hard to force us to flow. Oh, my heart's in the basement, my weekends are at an all-time low. Cause she's hoping to score, so I can't see her letting him go. Walk out of her heart, walk out of her mind. Oh, not her. She's so squishy in her satin and tan, in her frock coat and bibbidi-bobbidi hat. Oh God, I could do better than that. An old-time ambassador, sweet-talking, night-walking games. Oh, she's known in the darkest clubs for pushing ahead of the dames. If she says she can't do it, then she can't do it. She don't make false claims. But she's a queen, and such a queen that your laughter is sucked in the brains. Now she's leading them on, and you lay them right down. Yes, it leading them. Why didn't I say na na?
Spaß mit
Bartraumfabrik. E in come tutti i bar
fammi
del mondo,
disannunciare un pezzo. Tributo a Lou Reed, me lo devi far disannunciare a me, no?
Ci mancherebbe.
Anche perché volevo aggiungere al fatto che era in questa colonna sonora, ma era addirittura nella colonna sonora delle avventure acquatiche di Steve Zissou, in quella di Milk e in quella del maledetto United, film del 2009.
Fantastico, quindi, fantastico film. Non l'hai visto?
No.
Cioè tu l'hai visto il maledetto United?
No.
Tu che sei un allenatore?
No.
Lo devi vedere assolutamente.
Laszlo però non ha visto le avventure acquatiche.
È vero, è vero.
Non l'ha visto neanche Lupus, ammetto l'ignoranza.
Ma allora, bisogna vedere maledetto United.
Ma bisogna anche sentire chi c'è al telefono, credo.
Al telefono con noi dovrebbe esserci Giuseppe Carbone, ossia il gestore del cinema Astra di Gubbio, ok?
Giuseppe. Sei con noi?
Sì, sono con voi, buonasera a tutti.
Ciao, ben trovato.
Giuseppe, detta da te, sono con voi. Sono con voi, in questo tono mi fa pensare subito al Papa, eh? Perché Giuseppe gestisce una sala, diciamo così, un
sto
po'
cazzo.
Un po' beghina, giusto?
Sì, è una sala parrocchiale, che però abbiamo il vescovo ha sempre dato in gestione all'ultima.
Ha sconsacrato da tempo il vescovo, diciamo.
Ci ha sempre lasciato libero.
Ci ha tenuto a sconsacrarla.
Senti, come mai sei finito a Gubbio a gestire questo cinema, visto il tuo accento campano?
Poco umbro. Sono nato a Napoli, però vivo ormai dal 97 a Gubbio per così ragioni familiari, e dopo verso i 23-24 anni mi sono appassionato al cinema. Sono entrato prima in un cineclub qui a Gubbio, e dopo è nato l'avventura del cinema quando il Cinemastra nel 2008 stava così per chiudere, e io mi sono presentato lì in diocesi e ho detto: guarda, vorrei prenderlo io in gestione. Mi ha detto: vai.
Chissà chi ti ha raccomandato in diocesi.
Qualche papa.
Senti, a parte le sciocchezze, fate un'attività molto molto interessante sia come Cineclub 22 che nella programmazione.
Sì, noi ci stiamo provando, nel senso io pure inizialmente nei primi anni, dal 2008, nei primi uno o due anni mi sono dovuto un attimo impegnare a imparare a fare proiezionista, a imparare a fare tutto, dalla gestione amministrativa, eccetera, del cinema, praticamente sono io da sola a fare tutto. Però piano piano mi sono appunto copiando anche altri cinema e altre esperienze in Italia, eccetera. Piano piano sto tentando di portare un po' il cinema un po' più d'autore anche a Gubbio.
E addirittura siete riusciti a non morire in occasione di questa mannaia che è stata la digitalizzazione forzata delle sale, perché a Gubbio c'era un altro cinema, il Cinema Italia, se non ricordo male, che ha chiuso i battenti. Voi invece siete riusciti a digitalizzarvi. Potere ecclesiastico, eh?
Vuol dire che dico sì, anche ho avuto anche una piccola mano da loro, però generalmente in questi anni siamo riusciti ad accogliere quel pubblico che prima non c'era, e ci ha permesso di fare questo investimento. Comunque l'investimento comunque viene anche ripagato da un bando regionale, da un credito di imposta
che vi aiuta, che vi sostiene in questo investimento, che non è poco. Comunque spezziamo una lancia a favore dei cinema di parrocchia, perché adesso stiamo scherzando, ma comunque in Italia spesso e volentieri, soprattutto nella provincia, il cinema di parrocchia è quello che ha salvato la cultura cinematografica. Le Marche, per dire, sono piene di cinema ottimamente gestiti. A Padova c'è una multisala straordinaria che si chiama Pio X, loro la chiamano adesso,
in questo momento,
che è una sala veramente interessante, che fa parte del circuito Europa Cinema, una delle sale più dinamiche d'Italia, e nasce come sala parrocchiale. Questo va dato merito alla Chiesa Cattolica, che qualcosa di buono ha saputo fare, poco, ma ha fatto qualcosa.
Diciamo a poche menti illuminate.
A poche menti illuminate. però adesso ci abbiamo Giuseppe Carbone. Senti, che cosa ci aspetta Gubbio questa sera, che cosa proiettate?
Allora, questa sera ora fra 25 minuti proietteremo 12 anni schiavo, il film ha vinto l'Oscar, lo stiamo proiettando ormai già da mercoledì, sta andando abbastanza bene, anzi anche molto bene, mercoledì c'era tanta gente, il film importante.
E poi avete due appuntamenti importantissimi a fine mese.
Sì, a fine mese facciamo questa manifestazione, chiamiamola così, che si chiama Morto il Cinema, Viva il Cinema, il volume 1, perché è una prima parte a marzo, dopo ci sarà una seconda parte il prossimo mese, aprile, e cominciamo con due film con i registi presenti in sala. Il primo film è il giovedì 27 marzo con Alessandro Rack, che verrà a presentare il suo cartone animato splendido che è L'arte della felicità. Il giorno
dopo, visto Venezia 70.
Sì, è un film che purtroppo, come tanti altri film italiani, è stato trasmesso poco, è diffuso pochissimo, quindi lo portiamo qui con il regista che è un piccolo gioiello, ha fatto secondo me un piccolo gioiello, e anche lui di Napoli, e quindi gioco in casa.
Ti spediamo, invece... ti spediremo a Gubbio sicuramente il 27 il nostro amico Nick, perché sono mesi che aspetta di vedere questo film al cinema.
È vero?
Sì.
Perché è buddista.
Bene.
No. Poi vi racconto il perché.
Ce lo dirà.
Siamo qui per tutti. E invece il giorno dopo, il venerdì 28, ci sarà Marco Simon Piccioli con il film Come il Vento, con Vaida Golino, un film molto, anche qui molto importante, oltre che essere un bel film, è un film importante perché tocca una tematica molto importante su una storia vera di una grande donna dei nostri tempi, appunto la signora Miserere, che ha avuto una vita abbastanza complicata. E quindi portiamo in sala questo film, e anche questo film purtroppo è stato trasmesso pochissimo, e abbiamo la fortuna di avere anche il regista in sala, e questa cosa di avere il regista in sala mi fa molto piacere. Io poi vengo a Gubbio, qualcuno non sa neanche dov'è, però
è la città di Don Matteo, la conoscono tutti.
Sì, ormai sì.
È una città fatta apposta per il cinema.
Sono sempre piacevolmente sorpresi dal fatto che comunque ci sono sempre, il pubblico di Gubbio comunque risponde sempre quando viene un regista, un attore, eccetera, perché hanno sete di appunto aprirsi un po' al mondo, e allora facciamo questo un po' per tutti, e soprattutto per me, perché è una cosa troppo divertente avere un regista in sala.
Assolutamente.
Cioè, sì. Dopo il film ti vengono sempre domande e tu c'è il regista e gliele poni.
Infatti mi dicono che a Gubbio vengono una volta, poi non tornano più perché rompe un po' troppo le scarpe. No, scherzo. Cattivo. Giuseppe, senti, noi ti ringraziamo
grazie
tantissimo.
Grazie mille, Giuseppe.
Grazie
per
a voi,
la tua disponibilità e perché sei stato il secondo ospite di questa bellissima rubrica Alla scoperta delle sale della provincia.
E per chiudere con qualcosa di legato a quello che ci hai detto, ci ascolteremo, se ci stai ascoltando, ci ascolteremo una canzone tratta dal film L'arte della felicità.
Sì, infatti c'è scritto.
Intanto ti salutiamo, così poi ce l'annuncia il nostro Air Director.
Buon lavoro e buon
grazie
cinema.
Grazie mille, saluto, ti aspettiamo in trasmissione.
Ciao Giuseppe,
vuoi.
Salutaci Don Matteo.
Ciao, a presto.
Dicevo, c'è scritto nella nostra scaletta, quindi non si scappa. Abbiamo scelto un brano, secondo me bellissimo, di un cantatore. Sì, l'ho trovato. Ah, certo. E di un cantatore napoletano che sta facendo, secondo me, grandi belle cose. Si chiama Newt. Se non l'avete ancora ascoltato, ora posteremo anche il brano Controvento.
Sentivamo la mancanza di Newt.
Quello che abbiamo scelto per voi, tratto dall'arte della felicità, che quindi ci toccherà vedere perché...
è per forza, a sto punto, a sto punto.
Vale, e toccherà, noi l'abbiamo visto.
E godetevi questa canzone, alzate il volume. Newt è una poesia, ascoltate.
Newt. E ho tutto dentro e poi mi accorgo che non ho parole. Non c'è poesia, solo malinconia e malumore. E resto qui tra le mie mani il resto del dolore. E resto qui tra le mie mani è una contraddizione. Me ne andrò contro vento. Sarò via in un momento. Me ne andrò contro vento. senza far rumore. Tutto va via e mi lascia qui a guardarmi frantumare. Non c'è poesia né voglia di aver timore. La cera brucia, adesso non mi servono parole.
Ciao a tutti, ancora dal bar, e mentre qui da noi sono le 21.02 perché siamo in diretta e siamo al bar del Traumfabrik da Perugia, chiaramente, dall'altra parte e è sera, dall'altra parte del mondo, quando è quasi mattina e notte fonda, quasi giorno, c'è il nostro inviato che ci sta ascoltando e che ci sta aspettando dall'Australia, il nostro corrispondente Leonardo Bellucci. Ciao Leonardo, buongiorno, buonanotte.
Bar Traumfabrik, come va lì a Perugia?
Sei molto assonnato perché ti sentiamo basso, basso.
No,
basso.
È il tuo computer che ha il volume basso, alzalo qua, qua,
ecco,
qua, qua.
Ecco, signor Laszlo, sì.
È Laszlo,
si aggiorni per favore.
Io sono vecchio, sono un vetero bolscevico.
Leonardo, scusa, per la gioia di chi ci ascolta e di chi scaricherà il podcast, che ore sono a Perth?
Allora, sono le 4:11 a Perth, Western Australia, ammazza, nell'emisfero sud.
Infatti,
e lì da voi che ore sono?
da noi Verde. Sono le 9 di sera. Infatti pensavamo, io ero convinto che ti avremmo chiamato alle 6 di mattina e facevi in alzataccia, invece non sei andato a letto, immaginiamo.
No, purtroppo vi ho aspettato in piedi comunque.
Tanto tutti i venerdì sì. Lo fa per ascoltare la diretta.
No, ma ho seguito la trasmissione, devo dire molto interessante. Ah, poi subito volevo ringraziarvi perché avete messo I Will Survive the Cake, che
grazie di averlo detto, perché Laszlo ce l'ha bocciata.
Ma
che
non è
lui
vero.
Gli piacciono esatto. Solo le cose no, del secolo scorso.
Sono di un permaloso sì. Pazzesco. Io ti farei stare qui appena torni. Guarda, facciamo a cambio. Io vado un po' a Perth e tu stai qua un paio di settimane.
Ma resto qui. Comunque, grande canzone.
Senti, noi siamo volati fino a Perth questa sera con la mente, con il cuore. Per scoprire un po' che se gli australiani vanno al cinema,
soprattutto per se a Perth i cinema sono sempre aperti.
Ok, dopo questa chiudiamo Bar Traumfabrik, finisce qui per sempre.
Esatto, battuta vecchia tra l'altro. Comunque sì, sono aperti, ci sono come in tutto il mondo, credo, multisale pazzesche con first class, biglietti first class dove ti danno lo champagne, i popcorn, tutto compreso.
Alla modica cifra di?
Sì, di non lo so, due cene e tre film probabilmente, però c'è chi piace. E poi ci sono sì piccoli cinema sparsi, quelli vecchi ormai rimasti in piedi che sopravvivono e che tengono un po' su il cinema, quello un po' più di nicchia, quindi propongono cose anche un pochino meno gettonate. Io leggevo solo gli incassi record fatti in Australia e ancora il primo incasso è quello di Mr. Crocodile Dundee, quindi alla fine ecco, il cinema non è che da lì si è mosso molto.
Senti, ma
diciamo,
poi, una domanda, ma Trex di John Curran, che abbiamo visto a Venezia l'anno scorso, è passato già lì? Qui ancora non è uscito, esce il 21 aprile, il 24 aprile.
È la storia di questa donna che ha attraversato con i suoi cammelli
il deserto australiano.
Esatto, bravissimi. Me l'ero messo proprio in scaletta.
È vero?
Di questo
a me è piaciuto moltissimo a Venezia, anche a Laszlo, credo.
Non me l'ha dispiaciuto per niente.
Sì. Ma come l'hai messo in scaletta?
Io l'ho visto, è molto interessante, anche perché poi un po' queste zone me le sono girate parecchie, quindi è bello pensare a chi lo ha fatto con dei cammelli, insomma, in solitaria. È
anche tu l'hai fatto con i cammelli, immaginiamo.
Sì, no, io ero con...
Con le camel.
Ero con una o due cavalli, ero. Senti, no, ma... sicuramente interessante da vedere.
Ma lei è veramente famosa, perché la signora dei cammelli, tu ne hai mai sentito parlare oppure non è così famosa,
ma
come
no,
ci hanno fatto credere?
No, qui non è così famosa, anche perché ce ne sono spesso di matti che partono in esplorazioni in solitaria, in canoa, in barca a vela qui da quest'isola. Alla fine o ti piace oppure rimani e impazzisce, fa qualcosa del genere. Tu... Quindi no, non è che così famosa.
Tu l'hai visto questo film?
Sì, eh? sì, come okay. No, l'ho visto qui, no, aperto.
Perché c'era questo rapporto che ricordo con gli aborigeni, no? Si faceva accompagnare in quelle zone proibite da un aborigeno che sostanzialmente vivono un po' come gli indiani d'America. Tu sai che abbiamo parlato noi dei... purtroppo qua c'è una situazione drammatica.
Vabbè che siamo al bar, stappano le bottiglie a testate, cioè, c'ho l'evidenziatore, ditelo a me, tranquillo.
Dico, scusa, no, abbiamo
parlato Leonardo, prego. Insegna, bevete in modo responsabile, secondo me dovete mettere nel podcast.
Sì, no, diciamo, abbiamo parlato degli indiani d'America noi, ma gli aborigeni come vivono in Australia?
Allora... Io per voi ho tre film che vi suggerirei e che trovate anche, penso, in qualsiasi cineteca o se non online. Io ne ho selezionati tre per gli ascoltatori del Bar Traum Fabrique, che così fanno un po' capire qual è la situazione degli aborigeni australiani, che alla fine magari meno
conosciuta. Così li postiamo anche sulla nostra pagina Facebook.
Li postiamo in diretta.
Sì, allora il primo, io ho scelto La generazione rubata, Rabbit Proof Fence, che è il titolo in inglese, che è il nome di questa barriera costruita nei primi del Novecento per separare una zona dove si coltivava nel Western Australia e evitare che entrassero i conigli, fondamentalmente, che distruggessero tutti i raccolti. È la storia di queste due ragazzine aborigene che negli anni 30 vengono prese dalle famiglie aborigene di sangue misto, vengono prese dalle proprie famiglie e portate comunque nella comunità occidentale, nella comunità dei coloni, perché devono essere educate al sistema che deve entrare in vigore in quell'isola. Insomma, un film che fa un po' capire come è avvenuta la colonizzazione a volte feroce dei bianchi qui verso gli aborigeni. Secondo film invece molto interessante, che fa vedere la società aborigena dall'interno, è questo film che si chiama 10 Canoe, è fatto da un regista australiano, è il primo lungometraggio, ho letto su Wikipedia, che è il primo lungometraggio interamente fatto in lingua aborigena, naturalmente con sottotitoli, perché la lingua aborigena è abbastanza incomprensibile.
Noi siamo amanti del film in lingua originale, l'aborigeno, non vediamo l'ora di vederlo.
Ma dopo aver visto i film di Mel Gibson possiamo fare qualsiasi cosa.
Interessante, dicevo, questo 10 Canoe di Rolf De Heer, che praticamente tutto in bianco e nero, che praticamente però parla di una storia di amore, di battaglie tra tribù aborigene, quindi proprio tu vivi dall'interno quello che poteva essere una tribù aborigena prima dell'arrivo dell'uomo bianco, insomma, capisci come vivevano e a che livello di civiltà erano ancora. Molto interessante.
E l'ultimo?
E dopo niente, se volete vi do anche l'ultimo.
Certo, certo, dacci l'ultimo.
Quello che avevo selezionato, non so se voi annoiate magari.
No, no, niente affatto, purtroppo i tempi sono stretti, ma se ci dai anche l'ultimo siamo
guarda,
ben contenti.
Guarda, posso dire, la miglior voce, scusa, la miglior voce radiofonica
è vero, è vero.
Fin qui al Tram Fabric.
Assomiglia un po' a quella di Air Director.
Grazie,
però, c'è una somiglianza. Dici bene, il terzo titolo.
L'ultimo titolo che vi suggerisco, visto che Trax già l'avete detto voi, ve l'avrei detto per ultimo, è Samson e Dalila, che è un film del 2009 fatto da Warwick Thornton, che è un regista aborigeno, appunto, australiano aborigeno, e invece questo racconta un po' quello che è quella che è la realtà, quella di oggi, degli aborigeni. Quindi è questa storia d'amore tra due quattordicenni, tra insomma tradizioni antiche, comunque droghe, alcol, e insomma un po' quello che è la vita un po' al limite degli aborigeni di oggi, perché appunto, come dicevi te, vivono un po' come gli indiani d'America, come sono stati un po' emarginati.
Infatti ci interessa.
Senti, questo sì, infatti sì. Volevo dire, c'era un regista che abbiamo visto qui in Italia che si chiama David Michaud, che fece, non so se tu l'hai visto, Animal Kingdom, Giacomo.
No, quello
è un film molto molto bello. Anche lui raccontava marginalmente la questione aborigena in quel film straordinario. Dovrebbe uscire con un film a breve che si chiama Rover. Io ti invito a buttare un occhio, a capire quando uscirà e a farci un tuo report, perché è un regista che mi interessa moltissimo.
Beh, se mi permetti.
Va bene, allora me lo segno subito. Questo sarà un film, il prossimo film da vedere quando troverò un cinema aperto, qui aperto. Rover, benissimo, benissimo, benissimo.
Va bene, Leonardo. Beh, poi ringraziamo.
Guarda, l'ultima cosa, vi lascio con questo film che si chiama The Proposition. Spero l'abbiate visto. Scritto da Nick Cave. E allora magari vi lascio anche un bellissimo film, sempre girato in Australia, che fa capire com'era la vita dei primi coloni qui. Nei primi delle
conferma
a metà dell'Ottocento.
Giacomo Calzoni conferma che
sì,
è un bellissimo film.
È molto bello. Il regista poi che ha fatto The Road con Viggo Mortensen.
Lo stesso regista che ha fatto The Road.
Sì.
Perfetto, grazie mille Leonardo. Scusaci, ti dobbiamo salutare, che stiamo andando un po' lunghi. Speriamo di vederti qui in trasmissione se torni in Italia. Quando torni in Italia.
Un abbraccio,
buonanotte. Un abbraccio, grazie mille, a presto.
Buonanotte, ciao. Salutaci ciao, tutti, buonanotte.
Ciao. Giacomo, velocemente ci stavi dicendo una cosa.
Parlava un altro film di un grande regista del quale non si parla molto, Peter Weir, L'ultima onda, non so se l'ha mai visto.
No, non l'ho visto.
Ecco, un grandissimo film che consiglio a tutti di recuperare.
E a questo punto ci sentiamo velocissimamente un brano australianissimo.
Open fire. Jetzt weiter mit der Traumfabrik.
E Silverchair dall'Australia, loro Anas Song. Ma adesso un momento topico. Professore, ci sente?
Buonasera ragazzi, come state? Sempre a parlare di sciocchezze, mai una volta che vi sorprenda, che ne so, a parlare di cultura, che entri in questa classe e vi sorprenda a parlare di cinema, o che ne so, anche di temi più leggeri come l'eternità dell'anima, l'infinita vacuità del tutto, l'esistenza di Dio, il mistero della morte e il dubbio più grande e più assillante di tutti. Ma ospite, che c'è o ci va? Ecco.
Professore, sì, sono tutti temi molto alti, per carità, ma tutta questa profondità questa sera come mai? Perché l'avevamo lasciata 2 settimane fa la festa.
Ragazzi, l'intellettuale organico va a feste, ma questi temi importanti vengono affrontati in questi 3 giorni. Noi siamo tutti qui riuniti in questo consesso di masmediologia, politica, estetica.
Scusi, professore, ma noi chi? Dove si trova? Con chi è?
Ragazzi miei, voi non perdete mai occasione per fare brutta figura. Oggi, Somarelli, è la giornata mondiale della poesia e noi intellettuali organici al soldo di partiti e uomini di potere non potevamo rimanere insensibili e così siamo di fronte all'annuale rito penitenziale degli addetti alla cultura. Signor Laszlo, lei ricorda il bellissimo film, il capolavorio di Elio Petri, Todo Modo, del 76, ispirato all'omonimo romanzo di Sciascia con il grande Volonté? Lei lo ricorderà certamente.
Assolutamente sì, per fortuna.
E Lupus, lei lo ricorda questo bellissimo film?
Vabbè, ma anche se lo ricordassi, vabbè, che cosa c'entra, professore, adesso,
ecco,
questa cosa?
Come al solito lei è il peggiore della classe, cosa c'entra? Effettivamente non c'entra nulla con quello che sto per dirvi, o meglio forse può ricordare la vicenda del film, l'atmosfera e il luogo dove siamo rinchiusi.
Un convento.
Sì, siamo in un monastero prigione, bravo Lazzo, perché siamo qui con un seminario importantissimo, anche il sottoscritto insieme ai più grandi intellettuali italiani, critici, letterari, operatori culturali, insomma quelli che Battiato chiamava gli addetti alla cultura. Siamo tutti qui in evidente incognito, io parlo con voi nascosto, perché stiamo affrontando uno dei problemi più seri, con umiltà, in questo regime di clausura. E il problema profondo che affrontiamo è il rinnovato impegno culturale dell'intellettuale da salotto. E mi sentite ragazzi, questi sì, sono fondamentali, ci sono seminari importanti come il seguente, tenetevi forti: come fingere sdegno e preoccupazione di fronte all'analfabetismo di ritorno nell'intima consapevolezza che nulla cambia e che soprattutto noi nulla ci riguarda, e oppure come accalorarsi in TV su temi infimi dettati dall'agenda cinematografica di Marzullo e poi cenare insieme all'avversario collega. Ecco, tutto questo è quello che stiamo facendo, stiamo lavorando.
Tutto questo e è poi inquietante, professore, più che altro.
Signor Lupus, lei ha ragione, ogni tanto da bravo studente lei riesce a dire qualcosa di interessante. È inquietante perché il monastero è vicino a Riccia e ci aspettavamo una porchetta. Oltre a questi seminari ci sono corsi obbligatori per tutti. Lamentazione e contrizione, ovvero il rito del piagnisteo ad ogni censimento culturale, letterario, cinematografico. Vale a dire, ogni volta che un censimento espone dati allarmanti sulla lettura e sulla visione di film, scatenare un articolo di lamentazione, oppure il bellissimo corso del comportamento da salotto o dell'equilibrismo, come riuscire a non scontentare nessun uomo di potere di fronte a opinioni completamente diverse tra loro. Ci sono severi esercizi di sofistica e retorica in questo senso, ma soprattutto il bellissimo del comportamento sociale, l'accanimento, come riuscire a contraddire qualsiasi appassionato sincero di cinema che in situazioni sociali tipo cene collettive scopre che chi ha davanti è un illustre professore esperto di cinema e si lancia in critiche tutto sommato non male, anche buone. Ecco, quelle critiche vanno stroncate immediatamente facendogli capire che lui non capisce un cazzo di cinema.
Professore, ecco, mi permetta, ma che squallore.
Ecco, grazie, anche questo corso, come riuscire ad incassare complimenti sinceri, tipo questo, cospargendosi il capo di cenere e umilmente ricordando che in fondo è obbligo di ogni critico cinematografico, riuscire a donarsi alla cultura e urlarla a squarciagola mentre si scrive il proprio codice IBAM per i versamenti che riceverai, che il nostro non è un lavoro, il nostro è una missione. Comunque ragazzi, io me ne sto andando dal seminario perché si è abbandonato la 3 giorni, ora mi metto qua in un'osteria qui vicino alla statale, perché pensate che a un certo punto qualcuno ha provato a inserire in agenda il tentativo pedagogico di far crescere culturalmente gli spettatori italiani. E io sinceramente all'inizio ho apprezzato questo esercizio di retorica, finché poi io e altri colleghi non abbiamo scoperto che faceva sul serio questo personaggio. E degnato ho abbandonato il monastero di Ariccia e da qui, da un'osteria sulla statale, ora vi parlo mentre rifletto sulla cosa. Riflettete insieme a me, ma secondo voi,
professore, mi scusi, le chiedo di farci riflettere un po' in fretta perché siamo in un ritardo mostruoso, lo so.
Io riflettete su questa frase e poi vi lascio. Ma se noi facciamo crescere gli italiani culturalmente, questi non si accorgono che noi come classe intellettuale non capiamo un cazzo? Vabbè, ragazzi, io non ho parlato forse di cinema, anzi forse l'ho fatto. Riflettete ragazzi e studiate, perché studiare fa sempre bene, e verrete con me al monastero di Ariccia. Buona serata.
Grazie. Buonasera, professore, grazie, ci scusi per la fretta. Grazie.
Arrivederla, prof.
Arrivederla. Chiudiamo questo spigolo ed apriamo un angolo, quindi musica in HD. Come sapete, noi ogni settimana andiamo a spulciare quelli che sono i film tratti da romanzi, visto che oggi dottor Smith vedo che annuisce.
Annuisco.
Abbiamo trattato un tema importante, no? Come quello della salute mentale, quindi anche di tutto ciò che cinematograficamente è stato fatto. Io ho pensato di andare un po' sul classico e ho scelto un film più che pietra miliare. Sto parlando di Qualcuno vola sul nido del cuculo, che ovviamente, come tutti i film dei quali parliamo in questa rubrica, è tratto
grande
da
film,
un omonimo romanzo.
E lei ha pensato bene, Air Director.
Grazie, la ringrazio. Un romanzo più o meno scritto e pubblicato all'inizio degli anni 60. Milos Forman vinse 5 premi Oscar con questo film, diciamo sicuramente forte, ma quello che è stato detto e sicuramente anche i premi che ha vinto sono secondo, credo, noi, perché mi metto all'interno di questo bar, assolutamente giustificati. Una curiosità, il titolo è stato scelto, questo cuculo, questo uccello, che è un uccello che non nidifica, per cui entra dentro i nidi altrui, lascia lì l'uovo, e il nuovo nato come prima cosa si sbarazza dei suoi fratellastri e, come il nostro caro amico trasformista, si finge figlio dell'uccello che stava allevando quella nidiata, e gli ruba praticamente anche il sostentamento per crescere e proliferare. L'autore si ispirò ovviamente a molte esperienze vissute in prima persona. Lui fece delle ricerche nel campo soprattutto di psicofarmaci LSD, per cui un'altra cosa curiosa. Ho voluto trarre una piccola frase, che era quella del famoso indiano che diceva che non ero stato io a cominciare a fingermi sordo, era stata la gente a comportarsi come se io fossi troppo stupido per udire o vedere o dire qualsiasi cosa. Questo l'ho visto molto in quel collegamento che facevamo prima, nella pellicola che abbiamo citato e che vi abbiamo consigliato di andare a cercare, perché di vedere non sembra ce ne sia facilmente la possibilità.
Jimmy P, stiamo parlando di Jimmy P,
assolutamente. E come ogni volta, prima di lasciarvi una canzone che secondo me ha molto a che fare con questo punto di vista, vi leggo come di consuetudine un pezzo di questo romanzo. Me lo sono andato proprio a spulciare ed eccolo qua. Si tratta di un dialogo tra McMurphy, quindi il protagonista, diciamo, e il presidente del consiglio dei pazienti, quindi uno di questi rinchiusi, di questi pazzi per così dire. E dice: non credo di poterti dare una risposta. Oh, potrei darti ragioni freudiane, parlando difficile, e forse sarebbero anche giuste. Ma quelle che tu vuoi sono le ragioni delle ragioni, e io non sono in grado di spiegartele. Non per quanto concerne gli altri, almeno, per quanto concerne me stesso? Rimorso, vergogna, paura, sfiducia nelle mie possibilità. Scoprii sin da tenera età che ero, vogliamo essere generosi e dire diverso? È un termine migliore, più generico di quell'altro. Indulgevo a certe abitudini che la nostra società considera vergognose e mi ammalai, non a causa di quelle abitudini, non credo, ma a causa della sensazione che l'enorme e micidiale indice della società era puntato contro di me e la voce possente di milioni di uomini cantilenava vergogna, vergogna, vergogna. È il modo che ha la società di trattare chi sia diverso. E vi lasciamo con i Nirvana. Vai con Ritmi.
Rape me, rape me, my friend. Rape me, rape me again. I'm not the only one. I'm not the only one. I'm not the only one.
Song geht es weiter mit der Bautraumfabrik.
Scusi signorina, scusi. Agenda cittadina.
Laszlo Kovacs.
Abbiamo parlato di cinema e psichiatria, dunque non buttiamoci giù. È il film che programma il Medies. Ne abbiamo parlato, vedetelo se volete. Il pomeriggio di sabato presentano Planes e quello della domenica delle Go Movie. Lo ripeto, non vuol dire che il film è buono. Lunedì in lingua originale Dallas Buyers Club, da vedere per l'interpretazione che ha valso l'Oscar a Matthew McConaughey, come dice il professore. Al cinematografo Sant'Angelo prosegue Ida, affiancata da Pulce non c'è. Giovedì prossimo ci sarà il regista Giuseppe Bonito, ospite del cinema. Questo film è assolutamente da vedere, perché ne parlano molto molto bene. Al Cinema Zenith in programmazione finalmente lei, non finalmente lei la canzone, ma lei, il film di Spike Jonze. Tutte le sere due spettacoli, il primo nella versione doppiata, il secondo in originale con la voce della Johansson.
Quindi è andata al secondo.
Al secondo, assolutamente. Il pomeriggio fanno La moglie del poliziotto, premio della giuria Venezia. Menare. L'ho rivisto l'altra sera, merita davvero. Opera importantissima. Sabato la rassegna dei Screenshots organizzata da un manipolo di studenti che presto inviteremo a studio. Presentano Ruby Sparks, dai creatori di Little Miss Sunshine, un nuovo capitolo americano indie e surreale. Paul Dano e la nipote di Elia Kazan, davvero straordinari, Zo Kazan ovviamente. Domenica mattina spazio ad Alfred Hitchcock e al suo ricco e strano. Martedì appuntamento con A proposito di donne nel segno di Alina Marazzi, l'autrice milanese sarà allo Zenith per presentare A proposito di me. No, tutto parla di te, scusa.
Ah, ecco.
Il suo ultimo lavoro, ingresso gratuito alle ore 21. In multisala, semplicemente per esercizio di curiosità, si potrebbero vedere Presto fa giorno, opera prima di Giuseppe Ferlito, melodrammone con Chiara Caselli tra le protagoniste, e un altro film da segnalare che non mi ispira per nulla, ma è passato al Torino Film Festival e forse una chance gli va concessa, che è Il ricatto, un omaggio ad Hitchcock con Cusack e Rajavut. Un thriller spagnolo con cast americano.
Sembra niente di che. Va bene ragazzi, allora ci salutiamo e vi ricordiamo come al solito che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs, da lui scritto con Lucas Yonderboy, Simone Smith e Air Director. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalist tonica Martina von Hammerschmark. Grazie al nostro ospite telefonico Giuseppe Carbone del Cinema Astra. Grazie ai nostri inviati in giro per il mondo, Marco Della Torre, Leonardo Bellucci, l'ineffabile professore, e il nostro ospite Giacomo Calzoni. Ciao Giacomo.
Ciao, grazie.
Finalmente è venerdì, noi ci andiamo a mangiare una bella pizza, voi andate dove vi pare, ma soprattutto ricordatevi, andatevene tutti al cinema!
Quando scendi dal treno.